www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione di ottobre. I bolscevichi rioccupano Zarskoje Selo. Siamo alla puntata 24. Dzielżyński, nominato capo della commissione antisabotaggio, ordina l'annientamento di tutti i nuclei di resistenza controrivoluzionaria. Il generale Alekseyev, uno dei capi della rivolta, è nascosto da qualche parte a Pietrogrado. I monarchini complottano e si armano. Il loro capo, Vladimir Purilkevich, colui che ha materialmente assassinato Rasputin, è sempre in libertà. Abita sotto falso nome all'albergo Rossiglia, lungo fiume Moika 50, in pieno centro. Il complotto monarchico viene ordito da alcuni ufficiali, tra questi il ventenne Zelinski, che si mostra ardentemente votato alla causa. Il armamento effettivo dei monarchici comprende un fucile mitragliatore e qualche pistola. Al crepuscolo dell'11 novembre, mentre crepita la fucileria alla posta centrale, un enorme distaccamento di guardie rosse accerchia l'albergo Rossiglia. Zelinski, il monarchico convinto, entra nella hall alla testa di un drappello bolscevico. Ha fatto il doppio gioco, è un agente dei rossi, ai quali ha fornito le informazioni sul complotto e la pianta dell'albergo. Mikhail Purilkevich e gli altri sono arrestati, ma Vladimir, capo del gruppo, è sparito. Le guardie rosse, dopo aver perquisito tutti i piani, giungono alle cantine dove, con le armi in pugno, avanzano cautamente. Un portiere dell'albergo fa la loro luce con le lanterne. «Ma cosa cercate, ragazzi?» domanda il portiere. «Cerchiamo Vladimir Purilkevich». «Ah, bene!» Allora bisogna arrestare quella canaglia. I bolscevici ispezionano le cantine per un'ora senza risultati. Improvvisamente, il soldato motociclista Dorogov, per la sera che la sera del 7 novembre aveva portato l'ultimatum al Palazzo d'Inverno, grida guardando il portiere: «Purilkevich, sei tu!» Smascherato, il leader monarchico raggiunge i compagni d'avventura alla fortezza di Pietro e Paolo. E la sera di quel sanguinoso 11 novembre, Lenin si prende per la prima volta una sera di riposo. Si reca da Margherita Fofanova, in casa dalla quale ha vissuto nascosto tanti mesi, e la trova che cena da sola. «Come ha fatto a venire qui?» gli domanda Margherita vedendolo, «ora che i tram non funzionano». «Ora che sono premier», risponde ridendo Lenin, «mi prestano un'auto zarista». Margherita e Nadzia Krupskaya, la moglie di Lenin, improvvisano una cena per il nuovo capo di tutte le Russie. Il monte Pulkovo è in realtà una collinetta. La cima è a 78 metri sul livello del mare, ma in questa pianura anche in natura più modesta diventa una posizione dominante. A Pulkovo si fronteggiano due forze diversissime. Da un lato 700 cavalieri cosacchi, soldati di mestiere appoggiati da una forte artiglieria da campagna. Dall'altro 12.000 baionette, per lo più nelle mani di operai, senza esperienza militare oltre a 4 autoblindo e 3 cannoni. La posta in gioco sono Pietrogrado e il potere. Se Krasnov prende Pulkovo, 15 chilometri soltanto lo separeranno dalla capitale. Se invece vince l'Armata Rossa, i bolscevici potranno occupare Zarskoje Selo, che è solo 5 chilometri più a sud, e quindi Gatchina è allontanando dalla capitale il pericolo controrivoluzionario. Secondo il desiderio di Lenin, il CMR ha ordinato l'offensiva per il mattino del 12 novembre. Gli operai di Vyborg e delle officine Pulitov sono trincerati sulla collina. I marinai di Kronstadt e di Helsinki costituiscono l'ala destra, schierata presso il villaggio di Novye Suzy, e i reggimenti Ismailovsky e Petrogradsky, l'ala sinistra, che si appoggia sulle borgate di Bolshoi e Podgorniev-Pulkovo. Lo Stato Maggiore Rosso ha sede in una vecchia casa di Podgornie. Il comandante è il colonnello Walden, affiancata da una delegazione bolscevica condotta da Sergei Ordo-Johnnyske. A Zaskoje segue l'alba. Un prete, il pope Ivan, benedice pubblicamente i cosacchi agli ordini di Krasnov. Il cielo è coperto e l'aria è freddissima. All'improvviso, dalle linee bolscevice, si sente un formidabile urrà. La prima ondata di guardie rosse si getta di corsa giù per le pendici di Monte Pulkovo sotto la mitraglia. I primi plotoni vengono distrutti. L'artiglieria di Krasnov entra in azione scavando grandi crateri nella terra intrisa d'acqua del campo di battaglia. Tra i primi bolscevici feriti che vengono portati ai posti di medicazione c'è uno dei capi CMR, Chudnovsky, che insieme a Antonov aveva arrestato il governo provvisorio, e si ripete l'assalto. Questa volta le guardie rosse, che combattono in abiti civili, si scontrano con un reparto appiedato di cosacchi. Krasnov segue di persona lo sviluppo della battaglia. Si rende conto che non ha forze sufficienti per investire tutto il fronte. Tenta allora una manovra avvolgente lanciando i suoi cavalieri alla carica sul fianco destro del Monte Pulkovo. Ma la manovra non riesce. Gli operai resistono e respingono i soldati di professione. Kerensky, che è rimasto a Gatchina, invia a Krasno un messaggio allarmante. Duke Conin mi fa sapere che la fanteria promessaci si rifiuta di marciare. Kerensky vorrebbe ripartire alla ricerca di truppe e i capi cosacchi gli impongono di non allontanarsi. La partenza farebbe cadere il morale delle truppe. I bolscevici stanno vincendo la loro prima battaglia sul campo aperto. Al crepuscolo si combatte ancora. Da Pietrogrado sono giunte tre batterie che sparano sulle retrovie di Krasnov. Reparti di operai inquadrati da fucilieri dei reggimenti Petrogradsky e Ismailovsky avanzano fino alla periferia di Zarskoje Selo. La guarnigione della città era stata neutrale. Fu allora a sapere, a Krasnov, che se non sospende la carneficina verrà attaccato alle spalle. Nella battaglia sono già stati uccisi 300 cosacchi. Se tutta la Russia è con i bolscevici, che cosa possiamo fare noi? Dice tristemente il generale cosacco a Cernov, fondatore del Partito Socialista Rivoluzionario, che si è recato da lui per avere notizie. Krasnov si ritira. I bolscevici rioccupano Zaryovskoe Selo. La città viene rastrellata dalle guardie rosse. I passanti vedono un camion che attraversa le vie del centro. In piedi sul cassone, attornato da guardie armate, il pope Ivan, che al mattino aveva benedetto i cosacchi di Krasnov. Si saprà più tardi che lo stavano portando davanti al plotone di esecuzione. Kerensky è sconfitto definitivamente. Ma non se ne rende conto. Manda a dire ai suoi amici di Pietrogrado di promuovere la formazione di un governo di unità nazionale composto da tutti i partiti socialisti, compresi i bolscevici, dal governo provvisorio e dal Comitato di Salute Pubblica, che è stato organizzato dal Consiglio Municipale. È Stalin che riceve a Smolny gli ambasciatori di queste proposte insensate. Siamo disposti a negoziare, risponde sull'Unione il georgiano, ma con le truppe, non con i capi. Consegnateci Krasnov e Kerensky e noi ci metteremo a trattare con voi. A Mosca è rotta la tregua, riprende il fuoco, che costa a entrambe le parti decine di morti e senza alcuna sostanziale modifica della situazione. www.redigio.it e la storia continua.